Allora, buongiorno e benvenuti. I microfoni mi sembrano perfettamente funzionanti. BUR è un acronimo dopo RAI, credo che sia uno degli acronimi. Forse RAI nessuno lo sa sciogliere così bene come BUR. Siamo a celebrare i 60 anni della BUR. E abbiamo scelto le persone giuste. Alla mia destra c'è il dottore Valdo Violo, che ha avuto un pontificato quasi lungo come Giovanni Paolo II, più o meno.
30 anni.
Anzi, più lungo allora. Viceversa, il nuovo pontefice è il dottor Di Brizzi, che è leggermente più giovane dell'altro pontefice, come potete vedere, e al quale auguriamo di battere il record. Ma poi soprattutto voi non dovete giurare fedeltà eterna come sua santità.
No, assolutamente.
Né qui davanti a questi testimoni tu intendi fare questa mossa.
Giuramento. No. No.
Però sei innamorato della BUR.
Assolutamente sì. RAI e BUR hanno in comune Luigi Rusca, poi magari ne parliamo.
Ecco, stavo appunto per dire che purtroppo non può testimoniare se non so se c'è qualche esperto di sedute spiritiche, Luigi Rusca, del quale vorrei chiedere subito un po' a bruciapelo a Evaldo Violo, che sicuramente lo ha conosciuto, se può farci un cameo, proprio un piccolo ritratto. Chi è stato Luigi Rusca?
Luigi Rusca è un personaggio assai singolare, perché mescolava le qualità dell'uomo d'impresa e le qualità di intellettuale e dell'uomo di organizzazione. Immaginate che lui era un industriale brianzolo, un nobiluomo, e fu anche un funzionario importante della Mondadori, avviò delle collane importanti della Mondadori, ma è stato protagonista, oltre che della fondazione della BUR, anche di un'impresa che nessuno, penso, possa associare a lui. Anche Andreotti, che conosce tante cose, forse non lo sa. E Rusca, che era un lombardo, non dico bossiano, ma un lombardo dell'inizio del secolo scorso e quindi con tanti pregiudizi, quando andò in guerra a fare servizio militare durante la Prima Guerra Mondiale, aveva dei pregiudizi verso i meridionali perché erano strani, non lavoravano secondo lui, eccetera, eccetera. Invece, vedendoli nella vita quotidiana, li apprezzò. E quando poi, dopo molti anni, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e c'erano le leggi razziali, un suo amico, che era ebreo, un industriale, perché lui era anche un industriale, gli disse: io devo scappare, vado via perché la situazione si fa sempre più difficile, ti lascio i miei beni, amministrali tu, che so che sei abile, intelligente, serio e onesto, e se io posso ritornare, mi darai quello che c'è. E Rusca fece un'azienda, la fece nel sud perché voleva aiutare il sud, e si chiama Cesame, Ceramiche Sanitarie Meridionali.
No, non lo sapevo.
Ma sì, non lo sa nessuno.
E questa vive.
Tuttora vive, sull'Espresso tu vedrai delle due pagine di pubblicità con la vasca da bagno lussuosissima. Cesame è una delle principali in Italia. L'aspetto veramente molteplice di quest'uomo, che era un grande appassionato di letteratura latina. Lui stesso ha tradotto dei classici latini importantissimi per la BUR. E nella dopoguerra dette il consiglio appunto a Angelo Rizzoli di fare una collana popolare, divulgativa, ma di alto livello, seria, con delle traduzioni integrali, complete, perché c'erano state già nella storia d'Italia delle edizioni divulgative, popolari, economiche, come la Sonzogno, la celebre e nobile e gloriosa Sonzogno della fine dell'Ottocento, che però aveva un sistema modulare, come si chiama, no? Cioè faceva dei volumetti di 100 pagine. Qualsiasi testo facesse erano 100 pagine.
Quindi quello che non c'entrava si tagliava.
Quello che non c'entrava si tagliava. E allora invece Rusca si ispirò alla una famosa collana
La Reclam
tedesca, che risaliva al 1800, e Rizzoli, che aveva fatto la terza elementare, ma era un uomo molto intelligente e che quindi capiva subito le cose importanti, e poi aveva anche una sua ideologia. Lui era un uomo semplice, ignorante, e ha fatto una grande carriera, ha fatto tanti soldi pur essendo così ignorante, perché era molto intelligente, ma aveva una sua idea della cultura, sapeva che la cultura serviva a qualche cosa, e quindi l'idea di fare dei libri per, diciamo, il pubblico che poteva spendere poco è una cosa che gli era piaciuta, e quindi accettò l'idea di Rusca. E per chiudere il ritrattino su Rusca, che è stata la mente, poi Le Caldano ha realizzato il progetto, siccome si dice a volte che appunto chi ha inventato la burra è stato Rusca o Le Caldano, Le Caldano l'ha realizzata, chi ha avuto l'idea è stato Rusca. E dopo il primo anno della prima burra, che ha iniziato le sue pubblicazioni nel maggio del 1949, dopo un anno ci fu una breve riunione consuntiva, e Rizzoli si rivolse a Rusca e gli disse: e tu mi hai imbrogliato, tu mi hai imbrogliato. Come? Mi hai imbrogliato, mi hai detto che facevamo della cultura, invece facciamo degli affari, perché l'impresa era andata benissimo.
Allora, il compito che noi abbiamo oggi pomeriggio, anzi che hanno i miei due angeli custodi, sarebbe di cercare di spiegare come si è, questa sequenza. Si parte da questa burr, io ho portato un esemplare storico, ieri sera è stato citato, recitato anzi, nella soirée con Cacciari, sono le Confessioni di Sant'Agostino, che non so se stanno in piedi, sì, stanno in piedi. Poi diciamo che abbiamo portato questo, che è l'ultimo vestito dei classici antichi della burra, e soprattutto il dottor Di Brizzi ci dovrà spiegare poi come si arriva a questo, che apparentemente, che in realtà è una scatola che riprende il design della burr di Rusca, ma che aprendola, cosa che faccio davanti a voi, nasconde questo oggetto diabolico, che in qualche modo vedete anche no, adesso c'è un prato, ma sì, ecco, possiamo vedere una sequenza di copertine per il piacere dell'occhio. In qualche modo questi 60 anni evidentemente segnano non soltanto una evoluzione editoriale, ma, per limitarci a dire solo due cose, segnano il cambiamento del canone dei classici, perché tutti voi potete immaginare che nel 1949, subito dopo la guerra, c'era una certa idea del classico, e nel 2009 questa idea del classico evidentemente non è più la stessa. E poi, di questo credo che ci parlerà soprattutto l'attuale responsabile della burr, segnano anche un diverso rapporto tra il lettore e, come dicono loro, il consumo del libro. Cosa dice oggi Calà? Qual è quell'espressione che oggi...
L'utilizzatore finale.
No, l'utilizzatore finale è un altro.
Oggi c'è
una, Canasso fa un bel pezzo sulla, insomma, il compito dell'editore più o meno moderno, insomma, che vuole declinare la propria identità nel tempo, eccetera, ha il compito di spostare le soglie della pubblicabilità, qualsiasi cosa questo significhi, ma insomma proviamo a pensare a una, cioè, qualcosa che per noi ha molto senso. Vuol dire probabilmente, per esempio, capire che 60 anni per una casa editrice vuol dire passare dall'essere una collana. Ancora oggi, se si chiede a 100 persone la Burra, i grigini a casa della mamma, del nonno, dello zio, quei grigini sono nell'immaginario collettivo di quasi tutti gli italiani, insomma, almeno gli over 30, diciamo così. E spesso, se bisogna definirla, tutti la definiscono come la mitica collana. In realtà quella era una collana, ora la Burra è una casa editrice che fa un fatturato, che possiamo dirlo, insomma, sfiora i 50 milioni di euro di fatturato lordo, che vuol dire, insomma, un fatturato superiore a molte case editrici medie del paese, a 25 collane, a 2500 titoli.
È un po' come l'Inter di Moratti, ha molte squadre.
Una prima, una seconda, una terza. E l'area dei classici, che ovviamente costituisce il cuore pulsante della tradizione della casa editrice, è però tutto sommato un'area. Noi ormai lavoriamo su quattro assi, che è quello del classici. È molto l'area dei classici è molto importante, ha una decina di collane, poi se volete magari ne parliamo un attimo, ma ovviamente c'è un'area di saggistica molto, molto importante, un'area di narrativa più o meno commerciale, più o meno di qualità, e un'area di varia. Quello che Roberto come trappola, perché ovviamente io sono molto a disagio, anche se per me è un grande piacere, un privilegio, insomma, essere allo stesso tavolo di un papa. Io sono semplicemente quello che con disprezzo si definisce un funzionario editoriale, un manager editoriale, eccetera. Siamo delle figure molto più fungibili, non credo, insomma, i 20 anni e nemmeno i 10 sono un orizzonte temporale che nell'editoria moderna ha più molto senso. Però, come dire, cerco di tenere insieme, di gestire un'azienda che è appunto abbastanza più articolata.
Devi avanzare mentalmente la soglia della tua managerialità.
Fra qualche anno, però, per esempio, identità nel tempo, declinazione della tradizione, a me piace molto pensare di avere un lascito, un catalogo in fondo, un lascito che ti viene concesso, insomma, di gestire, di amministrare, ma perché sei viatico per qualcos'altro. Per esempio, gestire la transizione di questi anni, che è all'insegna un po' della digitalizzazione dei cataloghi e della previsione di una possibile articolazione della proposta editoriale anche su supporto digitale. Ma prima ancora di preoccuparsi degli ebook, eccetera, che spaventa un po' tutti, e vi prego, prima ancora di analizzare il tema dal punto di vista, sempre in quella che è un po' la dimensione emotiva, no, il libro, insomma, soprattutto l'odore, la fragranza, eccetera. È indubbio che questo oggetto è un oggetto perfetto, un'invenzione perfetta, qui sia ragione eco, insomma, non è quello il problema, non ne avremo per centinaia di anni. Il vero problema è che bisogna in qualche modo, per una casa editrice moderna, preoccuparsi anche di declinare, non solo in termini di prodotti, ma anche di consolidare il proprio catalogo con un database digitale. Questo vuol dire fare una serie di scelte, questo vuol dire attrezzarsi non tanto a vendere degli ebook, ma vuol dire, per esempio, essere pronti a uno scenario di print on demand, vuol dire, per esempio, avere la possibilità di fare delle edizioni digitali di alcuni classici greci e latini di 300 copie. Noi vendiamo i nostri libri in Italia, come dico spesso ai miei colleghi che dicono, appunto, si pongono dei problemi di qualità alta, media e bassa. Il mercato italiano ha delle caratteristiche strutturali di un certo tipo, i numeri non sono, come dire, molto opinabili. Per cui noi facciamo delle edizioni greci e latini di 300 copie, ne vendiamo 50 copie l'anno per molti anni e continuiamo a farlo. Per farlo bisogna che in qualche modo ci sia una forma di compensazione, le case editrici sono degli ecosistemi, insomma, che hanno bisogno di forme di compensazione. La cosa che mi preme dire qui, come, diciamo, responsabile di quest'ultimissima fase, che poi se volete raccontiamo come terza fase della Burra, visto che il dottor Violo è stato l'anima e il cuore pulsante della seconda, e Rusca in fondo e De Caldano della prima, mi preme dire che noi facciamo ancora una decina di novità di greci, nell'area dei greci e latini, 60 novità di classici in tutta l'area dei classici del nostro catalogo. Posso dire con un minimo di orgoglio che in Italia nessuna casa editrice di stazza industriale, come tutto sommato è la nostra, e che quindi deve tener conto dei conti economici, non è una casa editrice di progetto legata a un mecenate o a un signore che decide si fa perché mi piace. Noi abbiamo dei, come dire, dei sistemi di validazione dei progetti abbastanza pesanti e quindi i conti economici devono stare in piedi, però nonostante questo riusciamo a fare appunto 60 titoli l'anno in quest'area. Poi.
Allora, adesso io darei la parola a Evaldo Violo e gli vorrei chiedere, sempre nella massima concisione possibile, perché questo è un luogo in cui dobbiamo dire cose ficcanti ma brevi, di ricordarci, diciamo, il suo ingresso nella BUR, tenendo sempre d'occhio il ruolo nel ridisegno complessivo della BUR che tu hai fatto i primissimi anni 70, tenendo sempre però l'occhio, diciamo, sul ruolo che in quel sistema che tu hai completamente riprogettato avevano e hanno avuto i greci e i latini, che ovviamente ci stanno particolarmente a cuore in questa sede.
E dunque, io sono arrivato alla Rizzoli per la BUR quando la vicenda della prima BUR si era conclusa con la chiusura. Perché? Perché la prima BUR, che aveva iniziato l'obbligazione nel 49, ha avuto un successo enorme negli anni 50. E effettivamente, come dice Di Brizzi, tutta la mia vita io di editore alla BUR ho incontrato centinaia, forse migliaia di persone, e quando dicevo che ero direttore della BUR, dice, quei libretti grigi, io ho avuto sempre i complimenti per i libretti grigi. Adesso forse incomincio, ho visto il professor Pellizzeri mi ha fatto i complimenti per i libri che ho fatto io, ma io tutta la mia vita editoriale ho avuto i complimenti per i vecchi libretti grigi.
In realtà tu sei passato al Technicolor.
Sì, dopo. E anche quando ci furono i 50 anni della BUR, io ho celebrato perché ero ancora direttore della BUR 10 anni fa, nel 99, era allora ministro della pubblica istruzione la signora Melandri, e sono andato a conferire con la signora Melandri perché ci ha concesso l'alto patrocinio del ministero, eccetera, eccetera, e questa era giovane, e appena mi ha visto, i vecchi libri della Burghese, mio padre ce l'aveva tutti quanti, e quindi anche con lei è andata così. Quindi questi libri hanno avuto un successo strepitoso. Anche oggi è stato ripetuto che tutti quanti ricordano questi libretti greci. Beh, insomma, sapete bene che se nasce una leggenda vuol dire che una base forte c'è. Cioè, in quell'epoca, libri economici, ce n'era qualcuno, c'era qualche collana, ma una cosa così organica, così complessa, così ricca, non c'era.
Scusa Vado, ricordiamo che gli Oscar nascono nel 65.
Gli Oscar nascono nel 65 e non fanno classici per molti anni.
Perché nascono con un'idea più contemporanea.
Certo, certo, perché insomma, se dobbiamo schematizzare, no, la storia del tascabile, del libro economico tascabile, le concezioni del libro tascabile sono due. Uno, quello della Reclam, che fa i classici soltanto i libri fuori diritti, cioè quando l'autore è morto da... Oggi la legge è 70 anni, una volta era 50. L'altra concezione del classico moderna è quella dei Penguin inglesi, che invece presentano sia autori contemporanei sia classici. E la vecchia BUR aveva il modello Reclam, che andava benissimo negli anni 50, ma noi sappiamo che gli anni 50 furono degli anni di grandi trasformazioni. Il grande storico inglese che ha scritto Il secolo breve dice che i cambiamenti che sono intercorsi fra gli anni 40 e gli anni 70 sono così radicali come nel passato si sono verificati soltanto nell'arco di secoli. Quindi da una società dell'indigenza, della povertà, che quelli che hanno la mia età ricordano, no? Siamo passati alla società dell'affluenza, la società ricca, la società dei consumi, e la trasformazione è stata proprio negli anni del miracolo economico, gli anni 50. E quindi l'Italia si è trasformata, poi anche la scuola si è cambiata, perché il livello scolastico è stato alzato, c'è stata la scolarità fino alla terza media, mentre prima era la quinta, Angelo Rizzoli aveva fatto solo la terza, Mondadori aveva fatto la quinta, e una volta una famosa battuta di Mattioli, il grande banchiere che doveva spesso soccorrere Mondadori perché Mondadori non sapeva fare bene i conti, mentre Angelo Rizzoli non è mai andato da un banchiere perché non aveva bisogno di soldi. E ha chiesto ai due che erano lì presenti al suo tavolo, dice, ma tu che studi hai fatto? E Angelo Rizzoli ha detto, io ho fatto la terza elementare, e tu? A Mondadori ha fatto la quinta. E a te la cultura che ti frega, gli ha detto. Era troppo intellettuale, non sapeva fare. È troppo intellettuale, non sapeva fare i conti. E quindi la Bur è andata bene negli anni 50. Ebbe, io lo ricordo sempre, appunto un riconoscimento dell'UNESCO per la grande opera di divulgazione popolare della cultura. Quando nascono gli Oscar nel 65, che rispondono alle esigenze di un pubblico nuovo, diverso, che vuole anche la narrativa contemporanea, che vuole anche la saggistica.
Ricordavo prima di Brizzi in sottofondo che il primo titolo di Rusca,
Promessi sposi,
il primo titolo degli Oscar è Hemingway, no?
Addio alle armi.
Addio alle armi. E che fa un vero e proprio boom in edicola,
perché vai, 350.000 copie in una settimana era una cosa che cambiava il mondo. E quindi da quando nascono gli Oscar, subito dopo succede anche un altro fatto storico, il famoso 1968, dove i contestatori, forse tu quanti anni avevi allora?
No, io ero bambina, io ero ancora liceale.
La contestazione nella scuola si accanì proprio contro i classici. Si accanì contro i classici perché erano il simbolo di una cultura aristocratica e passata.
Si parla di principio di autorità del classico, cioè è messo in crisi il principio di autorità in assoluto e quindi anche il principio di autorità del classico, si può dire, in uno slogan.
E in molte università italiane fu impedito ai professori, a Milano fu impedito al professor Barbarisi di parlare di Dante, perché dice questa cultura non ci serve più, noi dobbiamo parlare di problemi attuali che risolvono le esigenze degli uomini, dei lavoratori, eccetera, eccetera.
C'è Marcuse nel catalogo Burr nuovo?
No, perché no. È Naudi.
Maxi.
Manifesto. E quindi questi due fatti, no, affossano praticamente la Burr. E verso la fine degli anni 70 si vendeva pochissimo la Burr, ma nessuno in casa editrice si azzardava a dire bisogna chiuderla, perché Angelo Rizzoli era ancora in vita e lui era affezionato alla Burr perché gli aveva dato soddisfazioni economiche e anche soddisfazioni culturali, prestigio. Però in realtà nel 68, 69, 70, 71 sono state pubblicate pochissimi titoli. E appena morì Angelo Rizzoli fu chiusa. Venne chiamato alla Rizzoli per dirigere il settore dei libri Mario Spagnol, che era stato prima il direttore della Mondadori e prima aveva diretto i tascabili Feltrinelli, Universale Feltrinelli, e quindi come direttore della Mondadori aveva anche seguito il successo, lo sviluppo degli Oscar a Mondadori. Fu Spagnol che fece un contratto con l'Einaudi per poter utilizzare tutto il catalogo Einaudi per gli Oscar, dando allora una cifra che sembrava enorme, che oggi farebbe ridere, a Einaudi che era sempre assillato da problemi economici.
Perché ricordiamo che Einaudi non aveva una collana di tascabili.
Praticamente no. E quindi Mario Spagnol, che era un grande editore, capì subito che la Burr, anche se era stata chiusa, non andava buttata via, cioè era una sigla talmente prestigiosa, era nell'orecchio del pubblico italiano, e quindi siccome io lavoravo con Spagnol alla Mondadori, agli Oscar, ad un settore degli Oscar, perché gli Oscar erano già una casa editrice, io facevo soltanto la saggistica degli Oscar, e mi chiamò per fare la nuova Burr.
Scusa Evaldo, ma Spagnol è stata una grandissima figura.
Grandissima.
Io personalmente, se è concesso un piccolo intervento del tutto autobiografico, sto andando a caccia da molti anni dei 4-5 titoli della Mario Spagnol Edizioni, Lo dico perché uno dei titoli più prestigiosi è sulla pittura riminese e dato che ci troviamo qui mi sembrava giusto ricordarlo. Però volevo anche che tu, ma se vuole anche Ottavio, diceste appunto, facendo una brevissima digressione, una cosa su Spagnol che credo sia una figura di cui si sente profondamente la mancanza nel panorama attuale della dirigenza editoriale, o sbaglio?
È così, perché poi appunto anche Spagnol era un personaggio veramente non comune, perché era un uomo molto colto, aveva fatto la normale di Pisa anche lui, ma non si era laureato, era arrivato, anche questa è una cosa misteriosa, è arrivato alle soglie della laurea e poi si è fermato. E poi è andato a lavorare come redattore alla Bompiani, ma aveva, oltre a una grande cultura, un grande senso commerciale, un grande senso per l'aspetto economico di qualsiasi fenomeno. Infatti lui, per esempio, era un grande esperto d'arte, non è un caso che abbia fatto questo titolo, perché lui era un grande esperto d'arte e fin da giovanissimo si occupava d'arte, ma comprava e vendeva quadri. Lui era sempre stato un affarista, un uomo colto e affarista. È un dono di natura ed era l'uomo dei bestseller, insomma. Ricordo un articolo su Spagnol, sul Corriere della Sera, che diceva la gallina dalle uova d'oro, ecco, una cosa del genere.
Scusa, tu l'hai conosciuto?
No.
Io posso dire che quel poco che ho imparato, l'ho imparato da Spagnol. E Spagnol era...
Venite, ci sono un sacco di posti, Venite pure. Ma è meglio stare qui che di là, venite qua.
E così, quindi è un uomo molto, un grande esperto di libri, un uomo raffinatissimo, però sapeva quello che si poteva pubblicare e quello che no, nel senso che quello che poteva pubblicare una grande casa editrice che ha certi costi, che ha bisogno di fare certe tirature, e quello che pubblicare può pubblicare una casa editrice più piccola. E quindi io ricordo la prima volta che proposi un titolo a Spagnol, la domanda che lui mi fece, che poi era la domanda che faceva sempre, dice: a chi serve questo libro? No, nel senso, bisognava spiegare a chi poteva servire, se no il libro è bello così, ma a chi serve? E bisognava argomentare se serviva o no.
Il target. Aleggia una parola mitica, il
sì,
target.
Ma per dire, quando c'è questa straordinaria terminologia inglese che si condensa in una parola marketing, no? Sembra che prima di questa parola non si sia mai fatto marketing. In realtà si è sempre fatto il marketing, no? Quando noi vediamo in una bancarella o in un negozietto qualsiasi, questo oggetto è a 49,99 il prezzo, quello è una delle formule più semplici di marketing, invece di dire 50 fa 49,99, perché il marketing è tutto ciò che serve a poter vendere qualche cosa, quello che aiuta a vendere qualche cosa. Quindi dà una frasetta sul libro.
Ma infatti quello spavento in realtà poi non è, nelle case editrici moderne non è il marketing, che quasi sempre è una scusa, spesso è un concetto feticcio, in fondo non esiste, il marketing o è sempre esistito, hai ragione tu. No, è il controllo di gestione, è una cosa diversa.
Il controllo di gestione
è arrivato nelle case editrici, è arrivato nelle librerie. La rotazione dei libri, per esempio, fino a 10 anni fa si faceva un po'
a naso
certo. Oppure con l'istinto o la competenza o la saggezza o la capacità insomma, del libraio. Ora si fa in base a dei tabulati, si incrociano i dati, eccetera. Questo è inutile in qualche modo negarlo, e però è importante tenerlo.
Come i controlli fiscali si fanno con l'incrocio dei dati.
Sì, con Visco, poi magari in altri... No, dipende da...
Ma no. Allora, per stringere un pochino, Spagnol mi disse: qui abbiamo un marchio straordinario, che è la BUR, che vuol dire Biblioteca Universale Rizzoli. Bene, dobbiamo fare una casa editrice di tascabili nuova, perché il pubblico è diverso, perché quando è nata la prima BUR non c'erano praticamente tascabili sul mercato, adesso invece ce ne sono tanti, perché ci sono gli Oscar, c'è Garzanti, c'è Einaudi, c'è Feltrinelli, c'è La Terza anche, c'era Sansoni, c'era anche, come si chiama, Longanesi, eccetera, no? E quindi che fornivano dal classico al libro di intrattenimento, al grande romanzo, al romanzo di consumo, eccetera, eccetera. Però mi disse subito: non possiamo perdere la grande tradizione dei classici Rizzoli. E quindi facciamo due settori, un settore di classici e poi un settore, diciamo, di libri per un pubblico più vasto, più divulgativi, più di intrattenimento, eccetera, eccetera. Ma anche i classici, dobbiamo, ormai i classici ce ne sono tanti, Garzanti li faceva, dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Quel qualcosa di nuovo era il testo a fronte. Questa è stata la grande scoperta della Burro, della seconda Burro, perché qui abbiamo le confessioni, in una buona traduzione, non di un grande specialista, di un ottimo professore di liceo. Allora c'erano dei grandissimi professori di liceo, perché a quell'epoca, prima della seconda guerra mondiale, qualsiasi grande professore universitario faceva 10, 15, 20 anni come professore di liceo. E ce n'era qualcuno che non riusciva ad arrivare all'università, che però poteva benissimo avere le qualità per andarci. E quindi la prima Burr si è rivolta come collaboratore a dei grandi professori, dei bravi professori di liceo che sapevano bene il greco, il latino, l'italiano, il francese, l'inglese, eccetera, eccetera. La seconda Burr, che ha messo il testo a fronte, ha cercato di alzare un pochino il livello, perché insomma l'idea, ho imparato subito, questa è una delle poche cose, ho detto che poco che ho imparato da Spagna, bisogna mettere un'introduzione, anche questa è una piccola operazione di marketing, anzi grande, un'introduzione di un nome di prestigio che fa da mallevatore, che dice al pubblico, che poi è sempre pubblico colto, perché chi è che si avvicina a un libro è una persona che sa qualche cosa sul libro, che ti dice: guarda, vale la pena di leggere questo libro, perché io, che mi chiamo Umberto Eco, ti dico che vale la pena di leggerlo.
Scusa Evaldo, per restare all'amato Agostino, se non ricordo male, voi metteste l'introduzione della
Christine Morman,
sì, certo, della scuola di Nimega, no? Della grande studiosa della scuola,
certo,
di Nimega,
che è morta pochi mesi fa, che l'ho visto sui giornali. Ecco, lì era la vecchia traduzione. Abbiamo messo il testo latino a fronte, abbiamo lasciato le note che c'erano allora, perché qui insomma, è quel poco che vi posso raccontare stamattina. Eravamo a ridosso del 68, e quindi quando Spagnolo mi dice: ma questo libro per chi lo facciamo? E noi non avevamo chiaro, né io e nemmeno Spagnolo, per chi facevamo le confessioni, perché a scuola non si studiava più, all'università non si poteva fare, eravamo nel 73, e abbiamo pensato che fosse per le persone colte, termine vago, no? Per i nostalgici, il notaio o l'avvocato o l'ingegnere che al liceo...
Anche il dentista. Che faceva il liceo.
E che appunto aveva una reminiscenza vaga, malinconica, dei testi che aveva frequentato da ragazzo. Vede il libro e dice: ma quasi quasi me lo ricompro, adesso forse ho l'età più adatta per poter capire queste cose che allora non capivo, mi sembravano assolutamente noiose, eccetera, eccetera. E così abbiamo fatto per i primi anni, facendo pochi titoli di classici latini greci all'anno e mettendo i titoli, diciamo, di maggior richiamo. E difatti l'intuizione, questo qui l'abbiamo fatto assieme a Spagna, ma potrei dire che l'idea è stata sua, le Confessioni, il primo titolo l'ha voluto lui, questo qui. Beh, le Confessioni credo che sia ancora adesso il titolo
più venduto. È uno dei più venduti della storia della
Burro. Il più venduto della Burro, perché fino a quando sono stato io era
il
più venduto della
Burro. Il titolo assoluto, cioè il titolo più venduto.
È più di 100.000, 150.000 copie. 150.000
copie. No, dillo bene, dillo a tutti.
No, ma non fatemi fare però questa figura di appunto di quello che collabora, no, col nemico. Però, diciamo, il titolo che nella storia della Burro ha venduto di più in assoluto è Il Gabbiano, Jonathan Livingston.
Però, scusa, Ottavio...
E subito dopo viene, credo, Cristiana F. Sì, però ma... Le Confessioni di Sant'Agostino...
Ma
credo,
per i classici
è in
latini e greci, per le classici...
Ha avuto più
il best-seller è Agostino.
Volevo
chiedere un attimo a Ottavio, se non la ritrovo più. Tu hai fatto fare una copertina, così parliamo anche, vedo dei ragazzi in sala, teniamo conto anche di loro. Tu hai fatto fare appena arrivato, no? Ma,
diciamo, sì, ho capito.
Una
anche
copertina
questa,
alla Germandi, no?
Da Francesca Germandi, perché abbiamo fatto un'operazione natalizia, cioè, cercando di... Io penso che la mission, scusate se uso queste parole in inglese, di una casa editrice sia quella di far circolare i libri. Quindi una delle poche cose che io vedo come continuità nel tempo è, per esempio, permettere di acquistare i nostri libri letteralmente a tutti. Il prezzo più basso possibile sul mercato è una delle poche cose che abbiamo in comune con la primissima Burr, accanto all'ecletticità della proposta, perché la prima Burr, pur facendo riferimento a un canone relativamente stabile, diciamo così, non statico ma abbastanza stabile, era tutto sommato abbastanza eclettica nelle scelte, insomma proponeva delle cose molto varie. Queste due cose sono ancora le stesse al cuore della nostra mission, però per far circolare i libri, a parte proporli a prezzi bassi, bisogna che in qualche modo oggi si lavori in un modo diverso da come si lavorava in passato. La giungla delle librerie è tale, per cui il livello di attenzione che ci viene concesso dai librai prima ancora che dai clienti finali è bassissimo, quindi bisogna farsi notare, mettiamola così. Farsi notare vuol dire lavorare anche sulla confezione dei libri. E arrivo alla risposta. Le confezioni di Sant'Agostino, io penso che nel nostro catalogo possa avere 2, 3, 4 declinazioni. Una declinazione nobile con apparati, introduzioni, note, eccetera, molto corposa, nei classici. Una declinazione molto accessibile, con un'introduzione molto semplice, con il testo, nei grandi romanzi, dove per esempio io ho proposto anche l'Anabasi, per dire, o il Satiricon, nei grandi romanzi venduti accanto a, non so, Bulgakov o Flaubert.
Ma infatti ha avuto l'introduzione di Calvino.
Di Calvino, che infatti
riproponeva. Che...
E poi anche quella a cui faceva riferimento Roberto, ogni tanto fare delle proposte un po' più eccentriche, un po' più ludiche. Io ho preso 7 titoli tra i più venduti nella casa editrice, dalla saggistica, la narrativa, i classici, eccetera. Ho chiesto a 7 illustratori di ripensarli graficamente, e quello delle confessioni di Sant'Agostino è tra le più eccentriche, devo dire. L'importante è che fatto 100 il pubblico, diciamo, 70 gradiscono e 30 no, vi assicuro che un 30% è, considera l'operazione assolutamente blasfema, però appunto lì la necessità è quella di farsi notare in libreria, cioè farsi, ve lo cerco, ma insomma è una piccola trappola quella di Roberto.
Ma, forse il classicista può tenerle anche tutte e tre nella sua biblioteca, no? Queste edizioni.
Sì, spero di sì.
Allora, mentre cerchiamo la miniatura della copertina, eccola, questa è la...
Beh, considerate che, per esempio, La collina dei conigli di Adams, che non c'entra niente con i classici, ma è un altro dei titoli più venduti della storia della casa editrice.
Vabbè, poi alla fine potete venire...
Sì, non si vede da qui.
Allora, invece, l'assist mi sembra perfetto per chiedere a Evaldo Violo di raccontarci, sia pur brevemente, il ruolo avuto dal grande illustratore americano John Alcorn nella sua Burr, perché lo chiamaste voi, lo chiamasti tu forse?
No, era sempre Spagnol, perché Spagnol chiamò Alcorn su suggerimento di Giorgio Soavi.
Sì.
L'Olivettiano, esperto d'arte che lavorava per l'Olivetti, quello che faceva il calendario Olivetti ogni anno, eccetera. E questo è un grande grafico americano che Spagnol chiamò per fare la nuova grafica della Rizzoli, della narrativa e della saggistica Rizzoli, soprattutto la narrativa. E siccome era un uomo di grande talento, anche per la Burr ci siamo rivolti ad Alcorn per fare le copertine della Burr. E siccome fin dall'inizio abbiamo pensato di articolare la collana Burr in tante sottocollane, Alcorn fece delle... Ma nello stesso tempo si voleva che la Burr fosse una collana che si distinguesse in libreria, cioè che avesse una base uniforme, che avesse una gabbia, come si dice in termine tecnico. E difatti Alcorn fece delle gabbie con dei disegni diversi, conforme la collana. Fece tante cose, perché lui era un artista, diciamo, raffinato, e aveva degli elementi liberty trasformati in modo moderno. Per cui la prima Burr aveva anche un simbolino distintivo sul dorso.
Sì. Sì. Sulla costa, no?
Sulla costa.
Qua.
base a un progetto enciclopedico settecentesco.
Sì, ma che poi nessuno notava, che quindi
la mappa del sapere.
E quindi poi l'abbiamo
ci sono eliminato. Qui sopra la nostra testa delle copertine di Alcon, non queste, ma
sì.
Quindi poi quando arrivano magari
quindi Alcon fece, ideò tutte le copertine di tutte le sezioni della Burr, dai classici alla narrativa, alla saggistica, e faceva per la narrativa, per esempio, faceva tutti i disegni. Aveva una capacità di lavoro strepitoso, perché la Burr faceva più di 100 titoli l'anno. E lui li disegnava rapidissimamente, faceva, se noi vediamo il primo romanzo, il primo titolo della parte divulgativa, che era La vita agra di Bianciardi, c'è una bomba, una miccia con la miccia, perché si parla di un anarchico che pensa di, che viene a Milano per poter far saltare la ditta che aveva provocato tanti morti, eccetera, eccetera. E una cosa che posso dire in ricordo di Alcon, che purtroppo è morto giovane, lui scriveva poi anche, compilava appunto i titoli, il lettering dell'autore, del titolo, il sottotitolo, eccetera, eccetera. Lo faceva a mano, perché a quell'epoca non c'era il computer, lo faceva a mano. Ebbene, io ho lavorato con lui 5-6 anni, perché dopo lui, per ragioni tristi e personali, dovette lasciare l'Italia e ritornò in America. Ebbene, in 5 anni che ho lavorato con lui, ho fatto centinaia di titoli, non ha mai fatto un errore di ortografia. Cosa che invece, diciamo, con i grafici poi italiani succedeva continuamente. Io, praticamente, facevo leggere 10 volte il titolo e l'autore, quello che sta in copertina, perché l'errore può sempre capitare, il cosiddetto refuso, no? Però in copertina non può capitare. Ma se non si sta attenti può capitare.
In una famosa casa editrice torinese ormai capita anche in quarta di copertina. Vorrei fare una domanda difficile a Notti.
Bene, fare.
Cioè, diciamo, una domanda tra marketing, però in favore del pubblico che abbiamo qui prevalentemente. Una domanda, diciamo, tra marketing e fenomenologia della lettura, la chiamavano i teorici, diciamo, degli anni 70. Cioè, un classico, diciamo, contesto a fronte, come è nella tradizione Burr che ci state raccontando, no? Quindi, quelle che Genet chiamava le soglie del testo, no? Copertina, apparati, gli apparati,
paratesti.
I paratesti, cioè un'introduzione, una traduzione possibilmente aggiornata, oppure non aggiornata perché certe volte è meglio una vecchia traduzione sicura che non una nuova traduzione sciatta. E poi,
anche un'altra ragione, perché io sono sempre stato contrario agli aggiornamenti irrazionali, perché se noi diamo un autore dell'Ottocento, perché dobbiamo scriverlo come se fosse stato scritto nel Novecento, con la modernità del Novecento?
Certo, è una... Allora, diciamo, tutto questo insieme di voci, che in qualche maniera chi va poi a comprare il libro percepisce intanto a gradualità diverse a seconda anche del suo occhio, della sua testa, ma comunque incidono evidentemente, e io le riassumerei, visto che anche ieri se ne parlava con alcuni amici qui a Rimini, sotto la voce funzione, diciamo, mediatrice della critica. Non c'è dubbio che i vostri volumi, il volume classico Burr, col testo a fronte, così come l'abbiamo descritto, è un volume che non crede che il classico vada buttato al lettore, come è di moda spesso oggi, nudo e crudo, perché sarebbe un'operazione tutto sommato anticulturale, no?
Sì.
In qualche maniera la distanza che ci separa, la distanza
anche demagogica, da un certo punto
è
di
anche
vista.
Demagogica.
I classici sono nostri contemporanei, è una,
esatto,
bufala pubblicitaria.
Quindi la distanza che ci separa dal classico esige una attenta orchestrazione degli apparati critici. Allora vorrei chiederti, intanto, se sei d'accordo, diciamo, con questa, con questo breve assunto, e poi quanto può modificare l'approccio all'acquisto, l'approccio all'acquisto di quell'edizione, l'insieme di questi apparati. Cioè Agostino letto, adesso estremizzo in figura, l'Agostino letto, diciamo, qui, o l'Agostino letto qui, modifica la percezione di... Modifica la percezione di Agostino.
Assolutamente d'accordo. Allora, senza fare discorsi troppo complicati, non ne sarei capace, ma insomma, forse non è la sede, non è il momento e non abbiamo il tempo. Però, per esempio, mi viene in mente che Alcorn, che è geniale nella definizione di una cornice, no? Come la descriveva Evaldo, in fondo non fa nient'altro che lavorare su quello che poi è una sorta di metafora grafica del nostro lavoro, che gli americani chiamano di framing, no? Per cui cambiando la cornice il quadro tendenzialmente ne viene modificato. Apparentemente il quadro, il canone, il testo è immutabile, in realtà come appunto qualsiasi, diciamo così, editore ma anche traduttore, e tra l'editore e il traduttore c'è un lavoro in comune, che è quello appunto di declinare un testo, interpretarlo, eccetera, eccetera, appunto sa da sempre. Ora, la manutenzione dei classici, per dire, cioè non solo sono sicuro che il Sant'Agostino che noi abbiamo in tre edizioni sia arrivi a tre pubblici diversi, arrivi in tre modi diversi, venga usato e costituisca insomma un'occasione di lettura diversa a seconda dei casi. Peraltro faccio un piccolo inciso: gestire la Bur oggi e soffrire ancora con appunto ma una volta l'identità era fortissima, quel Bodoni purissimo. Stiamo parlando di un paese che usciva dalle macerie della guerra, che aveva un'idea di canone condiviso, una lingua condivisa relativamente stabile. Oggi parliamo di canone evaporata, per essere gentili. Evaldo ha avuto la fortuna o la sfortuna di lavorare in una fase culturale e sociale del paese in cui c'era, diciamo così, quello che veniva definito un mercato di massa. Ma oggi c'è una massa di mercati, c'è una sorta di balcanizzazione della comunità culturale, ma anche del mercato. Ci sono mille comunità, e tenere insieme questa una casa editrice che però sia in grado di dialogare con una comunità così articolata, appunto, richiede una declinazione della propria. Ma torno al discorso che faceva Roberto, che è importantissimo. Sono sicurissimo che si possa proporre lo stesso testo, fra virgolette, in tre o quattro modi diversi e arrivi a tre o quattro pubblici diversi. Sono sicuro che, per esempio, ogni N anni bisogna in qualche modo fare della buona manutenzione del proprio catalogo. Grazie sostanzialmente a Evaldo noi abbiamo ereditato un catalogo ricchissimo, ma in alcuni casi continuiamo a riproporre dei testi che tutto sommato hanno un impianto, sia nel consolidamento del testo assunto, sia nelle note, sia negli apparati critici, eccetera, eccetera, anche degli anni appunto 70, 80, 90. Abbiamo varato, per esempio, faccio solo un esempio, un'operazione di manutenzione dei classici italiani in collaborazione con l'Associazione degli Italianisti, per cui vi posso fare degli esempi. Il novellino che noi avevamo ancora in edizione di, non so, 40 anni fa, è stato appena rifatto, le operette morali di Leopardi, Il Principe di Machiavelli, che è uno dei nostri long seller, ma che appunto dopo 50 anni forse era il caso di rivedere, lo Zebaldone di Leopardi, le rime di Michelangelo, il Galateo, Giovanni della Casa, eccetera, eccetera. Tutte cose che, vi assicuro, la comunità intellettuale giornalistica non premia, perché non sono molto visibili, ma che sono fondamentali per tenere in vita un catalogo che altrimenti in qualche modo potrebbe insterilirsi. Io penso che interpretare sia, declinare una tradizione sia esattamente quello che Roberto descriveva, cioè è come un repertorio che però senza un esecutore è in qualche modo inconoscibile. Ogni esecuzione però rende diverso il testo ogni volta. Non sono molto abituato a fare, come dire, sono abbastanza franco e schietto, non è facile farlo, nel senso che è molto costoso e non è molto oneroso e non è redditizio. Quindi in qualche modo, per esempio, bisogna accettare il principio che in una casa editrice come la Bur, diciamo, il 20% del fatturato che rappresenta nell'insieme sia finanziato dall'80% di tutto il resto, diciamo così. Alcuni teorici sostengono che la legge dell'80-20 ormai sia obsoleta. È parzialmente vero. 80-20, sapete benissimo che il 20% della produzione deve pagare tutto il resto. È un vecchio modello.
Cioè Gabbiano Livingstone consente di fare Moccia. Nonno di Panopoli.
Diciamo. Moccia paga Nonno di Panopoli.
Ah, Moccia. Allora, adesso con questo slogan torniamo a...
Io come difensore dei classici penso che i classici si pagano da soli. Cioè,
sì.
Globalmente.
Devono pagarsi da soli.
Globalmente,
sì.
Si pagano da soli.
Questa è una buona correzione. Allora, abbiamo citato Nonno di Panopoli. E qui abbiamo degli insigni grecisti in sala. Ti vorrei chiedere, Evaldo, così facciamo un case history, come si dice, di attraverso Nonno di Panopoli di spiegare una delle tue linee di lavoro, cioè quella che, se non sbaglio, non so se tu definisci quella dei cerchi concentrici. Cioè, i classici non sono soltanto Platone, Aristotele, Omero, Virgilio e Orazio, ma ovviamente sono un intero tessuto, e anche quest'idea che i classici siano soltanto la creme, diciamo, del canone scolastico ha fatto anche un po' di guasti. Tu hai allargato il catalogo fino a farne forse il catalogo mondiale di classici più completo, e questo è un punto di vanto che è giusto ricordare qui. E per farlo hai dovuto ovviamente rivolgerti a una classe di studiosi. Mi sembra che il caso di Nonno di Panopoli forse contiene anche qualche simpatico aneddoto.
Dunque io devo dire due parole per concludere il discorso iniziato prima. A ridosso del 68 non sapevamo a chi ci rivolgevamo e abbiamo fatto questi libri per i nostalgici. Sono passati alcuni anni dove facevamo pochi titoli all'anno. E dopo 10 anni dal 68, alla fine degli anni 70, c'è stato il cosiddetto, allora si chiamava riflusso, cioè la grande onda rivoluzionaria anche nel campo scolastico del 68 si è esaurita, l'onda è tornata indietro e all'improvviso a scuola i ragazzi sono andati per studiare. Come diceva un vecchio professore di filosofia che fu contestato nel 68, ma era un uomo molto orgoglioso, molto forte, una grande intelligenza, si chiamava Giulio Preti, che un articolo scrisse quando c'erano i contestatori. Gli studenti devono studiare, gli insegnanti devono insegnare, e basta. Gli studenti devono studiare, gli insegnanti devono studiare. Filologia del linguaggio rigorosa. E nel 78, 10 anni dopo, avvenne questo. Gli studenti studiavano e gli insegnanti
tornavano a studiare.
Purtroppo forse quegli insegnanti che avevano studiato nel 68 non sapevano insegnare. Questa è una piccola polemica contro il 68, perché quegli anni in cui non si è studiato a scuola sono stati frequentati da persone che poi magari sono andate a insegnare nelle scuole, anzi, no? Inevitabilmente. E chiunque conosca la scuola sa che c'è una fascia di insegnanti un pochino meno attrezzata globalmente, mediamente, della classe precedente. Allora, quando gli studenti hanno cominciato a studiare, io via via mi ero rivolto a dei professori, soprattutto a Pisa, ho incontrato Firenze, Pisa, professor La Penna, professor Paduano,
Di Benedetto
molto, eccetera, e avevo cominciato con loro a progettare dei grandi classici, grandi erano i nomi, no? Euripide, Eschilo, eccetera, Sofocle, Virgilio e via discorrendo. E a poco abbiamo visto che questi libri erano utilizzati a scuola, all'università. Quindi quando i professori mi chiedevano, ma l'apparato, l'introduzione, perché spesso l'editore dà, l'introduzione deve essere 10 pagine, io usavo questa formula, lei scriva quello che crede che sia utile per i suoi studenti, e ci sono delle introduzioni di 100 pagine.
Di Benedetto, per esempio, non mi ricordo se è la trilogia saggio, di Eschilo, sono 100 pagine.
Sono 100 pagine.
Ti pare? Prego? La Medea? Sì, certo.
Poi delle note sterminate, no? È un'edizione straordinaria.
Ma questi esempi sono dei casi di University Press, li possiamo definire così?
Certamente sì.
Sì.
Certamente sì.
E come si arriva a Nonno?
Si arriva a questo, da un'idea di marketing.
Il povero Nonno ha...
Da un'idea di marketing, 230. Perché dire che questo marketing, questa parola misteriosa così anglosassone, è semplicissima. Allora, la mia idea di marketing dei classici era questo. Io volevo che nel pubblico italiano si creasse l'idea che se uno cercava un classico, nella Burro lo trovava. Cioè, la mia idea è stata quella di fare tutti i classici, non soltanto i grandissimi, ma anche i minori, proprio perché per la formula di marketing e pubblicitaria, cerchi un classico, nella Burro c'è. Quindi ho cercato di spiegarlo agli esperti di marketing, ho cercato di spiegarlo ai funzionari che non erano a lui perché non c'era. Non sempre lo capivano, perché gli piaceva fare le confessioni che vendevano 100.000 copie, ma per esempio i pitagorici, la vita di Pitagorici di Giamblico, ma in realtà se si crea questo concetto, che se tu cerchi un classico antico, lo cerchi nella Burro, è un'operazione di marketing fantastica. Cosa che di fatto succede nel libraio. Perché il libraio, se uno va e chiede, voglio questo autore in questa edizione con questo commento, allora il libraio va a comprarlo. Ma se dice, voglio le georgiche, dice quale edizione? Ma mi dica lei. E lui vende, gli dà quella che conosce, che ha venduto di più. Le confessioni è stato venduto per 20 anni, non soltanto perché era fatto bene, per una ragione molto semplice. Era l'unica che c'era in Italia. Era l'unica. Poi ce ne sono state fatte le altre, quindi è un titolo di grande prestigio. È un titolo che va al di là della filosofia o della teologia, perché è un testo straordinario che qualsiasi persona colta che ama pensare appunto legge con piacere, ma era anche l'unico. E quindi io ho messo in cantiere tutto, parlando con questi grandi professori, accettavo tutti i loro suggerimenti. E cosa succedeva? Succedeva che il professor Di Benedetto aveva uno studente molto bravo, che dopo la laurea, siccome aveva fatto bene la sua tesi, faceva il dottorato, e facendo il dottorato faceva uno studio approfondito su un testo minore che nessuno mai frequenta normalmente. Però Di Benedetto mi diceva, questo è intelligente. E io, che ho frequentato anch'io l'università, poi non l'ho continuato, ma ho imparato una cosa molto semplice. Se uno è intelligente anche da giovane. Se è stupido anche da vecchio. Quindi la mia idea era quella, se il professore mi dice, questo è molto bravo, faccio un esempio, D'Alessio.
Perché D'Alessio, pensavamo a quello, no?
D'Alessio è uno che ha fatto un'edizione per la Burro di Callimaco che non c'è al mondo. E aveva meno di 30 anni quando l'ha fatta. E quindi io ho accettato tutte le idee, tutti i suggerimenti, ho messo in cantiere tutto. Poi sapevo che i classici richiedono molto tempo, e le questioni dei ritardi sono una normalità, perché gli studiosi hanno delle scadenze per i loro concorsi, eccetera, eccetera. Quindi sapevo che se volevo fare 10-15 titoli l'anno, ne dovevo avere in cantiere 150. Mi è capitato, adesso non mi è chiesto di parlare di Panopoli perché non mi ricordo esattamente chi me l'ha consigliato, ma la professoressa di Siena mi disse che lei aveva una squadra che poteva fare il nonno di Panopoli. Io ne parlai anche con Paduano. Paduano è un traduttore micidiale, una capacità di lavoro straordinaria, ma non rientrava nei suoi interessi. Mi dice, è noioso, però è un grande repertorio mitologico del mondo greco. E quindi un testo importante. E misi in cantiere questa cosa. Mi successe, mentre c'era questo progetto, che una sera a un party di intellettuali incontrai un famoso collega di grande prestigio, che si chiama Calasso, che mi si avvicinò e mi disse,
torna,
ma so che lei sta facendo Panopoli. Dico, sì, c'è una squadra che sta facendo Panopoli. Non lo faccia, mi disse. Non lo faccia. Dico, perché? Non lo faccia. Naturalmente non ascoltai questa intimidazione, intanto perché c'ero già abituato, lo sapevo, no? Io avevo dei collaboratori, essendo dei professori, grandi specialisti, spesso erano contattati anche da Calasso. E insomma, è una storia, io ve la posso raccontare. E Calasso ha questa regola: se uno lavora con lui non deve lavorare con nessun altro. Una famosa francesista di Roma, poi chiesi una cosa per lavoro, dice: ah no, io lavoro con Calasso. Lui ha il diritto del ius prime noctis. Io dico, ma contento anche della seconda.
Penso che se fosse presente sorriderebbe, sarebbe orgoglioso di questo ius che gli hai appioppato. La fleur.
Ecco. Qui ci sono dei professori in sala, esperti di greco, sanno che poi Nonno di Panopoli è uscito anche da Delfi, e chiedo a loro qual è il migliore dei due.
Volevo chiedere però, ma tu hai avuto la sventura di laurearti?
Sì, certo.
No, perché la genealogia fino a Violo è che non bisogna laurearsi. Si parte dalla terza elementare di Angelo Rizzoli, se ho capito bene tu ti sei fermato...
No, è spagnolo che se non sei laureato. No.
Ma comunque l'acconto di Valdo posso dire solo una cosa, certo. Misurandolo, appunto, avendo, ripeto, lo dico senza retorica, il grande privilegio, insomma, di lavorare in seno a una casa editrice tutto sommato rifondata a lui, però, insomma, è inutile nascondersi, lui ha fatto un lavoro da cartografo nel momento in cui si scopre un mondo nuovo e quindi ha avuto la possibilità di lavorare su un orizzonte molto lungo, in cui, diciamo, insieme a una casa editrice industriale aveva un orizzonte, diciamo, decennale. Il portafoglio di Valdo è un portafoglio che come dire, ha l'eternità come obiettivo. Io lavoro in un contesto che non è particolare, non è che la Rizzoli sia diversa dalle altre case editrici, in cui l'orizzonte temporale è molto più ristretto, la visibilità è, diciamo, annuale. E quindi la progettualità, che nel suo caso è, come dire, tipo settecentesco, umanistico, è strategico, nel nostro è una progettualità tattica. Allora, la cosa divertente o interessante in questo seno è come si fa a varare delle nuove edizioni, perché questo è fondamentale. Come si fa a fare 6-7 nuove edizioni all'anno di greci e latini, pensando e sapendo che sull'anno non si venderanno più di 1000 copie, perché anche quella, diciamo, tessuto scolastico, accademico, eccetera, di cui parlava Evaldo, non esiste più, lo sapete molto meglio di me. Ora si pesano i testi, appunto, una introduzione di 200 pagine, come il caso di questa Repubblica che abbiamo pubblicato da pochi mesi, non ha nessun senso nel contesto accademico di oggi, dato però che noi dovremo venderli i nostri libri, perché non è che, insomma, possiamo farli senza pensare di avere anche un minimo di sostenibilità, appunto, i classici devono ripagarsi, io questo lo sostengo da sempre, bisogna in qualche modo trovare una quadra. È chiaro che, per esempio, bisogna ragionare su conti economici triennali o quinquennali, è chiaro che un testo di questo tipo a catalogo resisterà per i prossimi 5 o 7 anni, invece il Moccia probabilmente dopo 6 mesi morirà. Ma faccio questa precisazione solo perché altrimenti sembra che il mondo di prima in qualche modo era roseo e in qualche modo sognante, il mondo di oggi non è così,
diamo una nota più nostalgica.
Più divertente. No, io peraltro non lo sono. Ecco. Non lo sono, diciamo, il nostro lavoro è appassionante anche per questo, perché ti confronti ogni volta a una scena completamente diversa. La tua domanda però era su...
La mia domanda in qualche modo l'hai già esaurita, appunto indicando quali sono le tue linee di lavoro. Poiché la dottoressa Oriana ci fa segno che incombono nuovi ospiti, io vorrei chiudere con una nota da bibliomane, con l'aiuto di Evaldo Violo. Ho letto, appunto, nei cataloghi storici, approfitto per fare un po' di pubblicità.
Ti prego, abbiamo pubblicato un bellissimo
album. Un album delle copertine molto più ricco di quelle che vedete virtuali alle spalle. Questa è carta profumata che si può...
Sì, fragrante. Queste copertine che abbiamo messo qui sono in realtà esemplificative della stagione, appunto, degli anni 80 e 90, poi c'è una piccola selezione dei classici oggi e poi c'è una, come dire, una piccola selezione dell'articolazione della gamma che appunto arriva fino al fumetto, diciamo così, o alla narrativa commerciale. Come vi dicevo, la Bur non è una collana ma è una casa editrice.
Questo è anche interessante proprio per la evoluzione grafica del gusto, perché le copertine storiche sono studiate e affrontate appunto nella storia del costume italiano. Però l'ultima battuta di questo incontro la volevo riservare a quell'episodio che ho letto raccontato nel catalogo storico, per cui a un certo punto, non so se fosti tu a dare la comanda, partirono alcuni tir dai magazzini Rizzoli diretti a Rimini carichi dei famosi grigini. E ancora adesso in una libreria che non vi svelerò, si possono, a Rimini, si trovano appunto residui di quel prezioso contenuto.
La casa editrice
Stoccarzo, Rizzoli, si chiama.
Sì, Rizzoli è molto vasta, quindi ci sono tante persone che ci lavorano. Non era il mio compito questo, è un compito che chi gestisce il magazzino, no? Quando si è chiusa la Bur, c'erano nel magazzino centinaia di migliaia, forse milioni di copie della Bur, che aveva 1000 titoli, no? Della vecchia Bur, e quindi che cosa si fa quando ci sono dei libri che non si vendono più e che la collana è chiusa? O si macerano o si danno ai remenders, ma allora remenders, non so, forse era l'inizio dei remenders, oppure ci si rivolge agli stocchisti. Ci sono dei personaggi, anche questi molto strani, che comprano in grandi quantità dei resti, dei fondi di magazzino, per un fallimento.
Una specie
per...
di outlet del libro,
sì. Appeso,
ma
sì,
di tutto, esatto. Di tutto. Questo stocchista di Rimini che si può, io anzi se c'è ancora vorrei andarlo a trovare, si chiama Caimi, è un genio, Caimi è un genio, è un uomo che è diventato miliardario, ricchissimo, perché lui sapeva vendere qualsiasi cosa. Lui comprava calze da donna, in stoccaggi micidiali, sanitari, cioè cessi, mobili, anche ha comprato un quantitativo industriale enorme di uno che era fallito, di agende. Io dico, ma l'agenda è quello lì, cambia ogni anno. Sì, dice, ma ogni 4 anni è uguale, basta cambiare la prima pagina. questo ha fatto tanti soldi. E quindi lui sono voluti 20 o 30 tir per portare tutta la vecchia Bur a Rimini. Lui ha un magazzino enorme e lui ha distribuito queste vecchie Bur soprattutto sulla riviera Adriatica. No?
Sì.
Per decine d'anni nei mercatini settimanali c'è una bancarella con questi volumetti.
E Liberto ha acquistato uno per uno. La battuta finale?
Tale era l'invenduto però, cioè è un dato preoccupante.
È un dato malizioso il tuo?
No, non lo so. No, scherzo. No, ma viva Dio, insomma, il libro è un prodotto, quindi appunto come le calze o non so cosa abbia detto, le mutande, insomma, tutto sommato è giusto che circoli.
Le tazze. Allora ringraziamo Ottavio Di Brizzi e Valdo Viola e il gentile pubblico.
Grazie.